Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi, venerdì 5 giugno 2026. Allora, buon pomeriggio al dottor Virmone, buon pomeriggio caro.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, io intravedo la scritta dietro di te, il caffè di La Bianconera, che tra l'altro si illumina, adesso si vede molto meglio, stiamo diventando dei professionisti, ma salutiamo il signor Zebra, buon pomeriggio caro.
Ciao, ciao a tutti.
Come stai, Zebra? Che tempo fa a Milano? Che tempo fa? Fa caldo? Fa calura?
No, si sta bene. Si sta bene.
Bene. Tanto vento e tanto caldo qui. Allora, salutiamo subito la prima sub che è arrivata, la sub numero 92 del mese di giugno, è di Giacomo con Prime fa 3 mesi. Grazie mille, 92, vogliamo arrivare a 110-120 nel caffè di oggi, ci poniamo grandi obiettivi. A differenza della Juventus probabilmente, ma non voglio rompere le palle. Allora salutiamo e poi devo un attimino sfogarmi, raga, consentitemelo, perché sapete che io faccio il giro delle sette chiese un po' per capire qual è il mood, però ho sentito certe cose che mi disturbano e quindi ne devo parlare con voi.
Quindi faccio bene io a non farlo scientificamente il giro delle sette chiese.
Fai assolutamente bene, ma io devo, tu sai che devo sondare l'umore della pancia dello Juventino.
Sì. No, ma io a volte la tentazione ce l'ho, però poi non cedo mai, riesco a non cedere e a fare altro.
E fai bene, te lo devo dire, fai molto bene. Allora, ciao Samuel, Slevin, Leolino, vedi, non c'è... Meno male che avete iniziato, non ce la facevo più a sentire i pianisti dei vostri rivali. A parte che i rivali non lo so, però vabbè. Ciao, no, Spesso. Ciao.
7-8 categorie sopra, altro che rivali.
Assolutamente. Sono professionisti, sono giornalisti, ma stiamo scherzando qui. Ciao, Vincenzo, Giacomo, Anto Juve, la legge del gol, Pierasco, Mirko con la Chief, Din, poi Saro, ciao, Thierry Dutz, Duali, Andrea, la dura legge del gol, Roxas, sta nascendo un'esoticissima Juven, va bene, ciao Paldiux, Lux, Virmone, dove sta il barone? Il barone è il tifoso del Milan, immagino si riferisca.
Finito nella spazzatura, lo dovrò ristampare, però se lo metto qua non lo vedete, quindi dove lo metto? Cioè io il muro sarà un metro e mezzo, 2 metri, non lo so, un po' lontano, non...
Mettiamola così, è nei nostri cuori il barone.
Ecco, è qui.
Perfetto. Ciao Canterano, Gio Nicolini, ciao Gufo, poi ciao le foglie di Villani. Ma... Non mi dà fastidio nessuno in realtà, c'è una sub, grazie Marchige, grazie. Stemani, 26 mesi Prime, grazie mille, giungiamo a quota 93. Ti sei accorto, Virmone, che StreamYard ci ha cambiato la schermata dei sound? Non so se...
Non ci avevo ancora fatto caso.
Se vai su Media ci ha cambiato la schermata e non lo so, speriamo che dissolvi la traccia. Che vuol dire dissolvi la traccia in entrata e uscita? Vuol dire che se la attivo come opzione posso parlare sopra la...
Vuol dire che fa fade in e fade out, credo, in automatico. Credo.
Ok, no, facciamo direttamente Night Show questa sera perché c'è lo zio Fabrizio con noi. Ciao a tutti, allora, abbiamo salutato. Allora, io non mi permetto di dare lezioni a nessuno, né di giornalismo, perché io non sono un giornalista, non ho il tesserino da giornalista, non faccio né il professionista né il pubblicista, e quindi non mi permetto. Mi permetto però, mi permettete la rosicata? La rosicata sì, perché vedere gente, non parlo di me, che non ha i mezzi per parlare ad un pubblico ampio, molto ampio, parliamo di 5.000-6.000 persone, e che secondo me non vi rispetta, mi dà fastidio, perché secondo me il pubblico va rispettato sempre. Per me l'intelligenza del pubblico, voi che state a casa ad ascoltare questa live, per me siete sacri, poi mi incazzo con voi, ce la pigliamo, ci accapigliamo, va benissimo, però per me la vostra intelligenza è sacra, è veramente sacra, ci tengo a questo. E se io sento in una non live rivale, in una live juventina, perché per me sono juventine, non sono rivali, sono juventine quanto noi, ok? Un'incredibile disinformazione completa sul mondo Juventus. Sì, mi riferisco a Juventus. Sì, mi riferisco a Juventus, ok? Sentire delle boiate clamorose, non da parte di Massimo Zampini, che è un tifoso e non è manco giornalista, tra l'altro, o non di Mecca. Mecca fa l'intrattenitore e fa l'imitatore, va bene? quindi non è compito suo informare. Però, a differenza nostra, che siamo degli scappati di casa, loro hanno la possibilità di invitare giornalisti, ma giornalisti con la G maiuscola, no? E oggi hanno invitato, io non lo conoscevo fino ad oggi, hanno invitato Vladimiro Cutugno, che è il direttore di Tutto Sport versione online. Quindi tutto quello che noi leggiamo, Birmone, non è, io pensavo, a cura anche di Vaciago, ma è del dottor Cutugno. Ok?
Okay.
Ancora una volta. No, te lo giuro, non lo conoscevo. Pirisi conosco, Aprile, perché leggo gli articoli. Non conoscevo Cutugno.
Toto, no, ma sai perché è simpatico? Allora, il fatto è che sembra quasi un nome finto. Perché tu hai... questo Vladimiro, che ovviamente è un nome slavo, un nome russo, e ha come cognome Cutugno, è uno di quei cantanti italiani che però in Russia andava fortissimo, no? Quindi quando di uno che si chiama Vladimiro Cutugno, o come se si chiamasse, non lo so, Boris Carrisi, capito? Cioè, sembra un nome finto.
No, è vero.
Igor, come si chiama Pupo di cognome?
Ghignazzi o sbaglio? Enzo Ghignazzi si chiama, no?
Igor, e se tu Igor Ghignazzi dici vabbè dai, capito, no? Igor Ghignazzi, Vladimiro Cutugno e Boris Carrisi, perfetto, abbiamo il
e ripeto, oh, questo fa...
Ho scoperto una cosa incredibile,
dimmi,
che il signor Cutugno mi segue su X.
Invitiamolo subito a questo punto. No,
invitiamolo subito. Gli scrivo un DM.
Vai, vai. Sei ufficialmente... No, scrivi testuali le parole che sto per dire dedicando a lui.
No, scrivi. No.
Ragazzi, sinceramente, questo fa il direttore di Tutto Sport. Io al 5 giugno 2026 devo sentire il mercato è stato fatto con tutto il mercato dall'anno scorso fino a quest'anno è stato fatto con arroganza e con l'algoritmo, che sono due cose che vanno di pari. L'arroganza e l'algoritmo. Io mi sono rotto lì coglioni, le spiega tutte le volte, che magari l'algoritmo è una merda, ok? Magari l'algoritmo, ma non è stato fatto con l'algoritmo sto cazzo di mercato. E come al solito, qual è la ricetta? Io dico però, va bene, ok, mettiamo caso che l'abbiamo fatto con l'algoritmo e con l'arroganza, anche se non è vero. Cosa proponi tu? La proposta è sempre, dobbiamo tornare ai tempi di Moggi, dobbiamo tornare ai tempi di Andrea Agnelli.
Amico, che arroganza lì non ce n'era, giustamente.
Ma no, cioè,
si hai capito? Vede quelle l'umiltà.
Che cazzo di proposta è tornare ad Andrea Agnelli? Cioè, andiamo, facciamo un sit-in sotto casa Elkan e costringiamo il proprietario a vendere le quote al cugino. Va bene, ragazzi. Ecco, ripeto, permettetemi, rosico per il fatto che io e Virmone tutti i giorni stiamo qui a dire guardate che le cose non stanno così tutti i giorni, 2 ore al giorno, 4 ore al giorno. Poi basta un'ospitata di questo Cutugno e un pubblico di 6.000 persone e poi si riversano tutti qua. Ma mi ha detto Cutugno che l'algoritmo è cattivo. Amico mio, quindi la mia pazienza viene meno. Ma è un semplice sfogo e la finisco qui. Cedo la parola a Virmone, cedo la parola poi a Zebra.
No, fai parola a Zebra che non no, viene mai.
Zebra è una vittima. Perché poi lui nei redazionali mi scrive a me e mi dice Milani, ma che cazzo, ma come hai rotto i coglioni? Capito? E quindi io devo dire, no Zebra, sì, ha rotto i coglioni, ma il mercato l'hanno fatto a cazzo di cane, perché sono coglioni, non perché il signor algoritmo è brutto e cattivo. Questo è, capito?
No, capito? Poi volevo aggiungere volevo giustamente solo aggiungere che se mi fate parlare a me del signor Cutugno, che non so minimamente chi cazzo sia, penso di non aver mai letto 20 parole in fila di Tutto Sport in tutta la mia vita, quindi bene. Non so se sono l'opinionista giusto su Vladimiro Cutugno. Cioè, stavo esplodendo che non fosse un nome finto, però non so altro.
Ma come ti poni tu nei confronti della dirigenza? Perché alla fine il tema è questo, la mancanza di fiducia nella Juventus, soprattutto nella componente dirigenziale. Fede, non prendiamoci in giro alla fine.
Ma certo, questo. Ma secondo me l'ultimo dei problemi dovrebbe essere avere fiducia o sfiducia nella componente dirigenziale. Cioè, allora, facendo un discorso molto più ampio, poi magari non è nel merito, ma è una questione di logica. Noi è dal 2020 che non otteniamo un risultato sportivo dignitoso, se vogliamo accollarci la Coppa Italia, accolliamocela, ma è dal 2021, dai, facciamo, che non siamo competitivi in niente. E dal 2021 di dirigenze ne sono cambiate 3-4, di allenatori ne sono cambiati 3-4, quindi per me può venire domani anche un forobò a dirmi: guarda che tutti quelli che ci sono fanno cacare, li prendo io, i giocatori li compro io mettendo le pallette dentro a un, come cazzo si chiama, un vaso trasparente,
un'urna,
così, esatto, ravano, e quello che viene fuori lo compro. Cioè, allo stato attuale va bene tutto. Il problema è che va bene tutto se questo tutto porta a qualcosa. Cioè, è come il discorso che faccio per la nazionale. Il problema sono troppi stranieri nelle squadre. Va bene. Secondo me no. Ma mettiamo il limite. Se il problema, pensate, fosse sia quello, mettiamo il limite. Facciamo qualcosa. Che sia anche una stronzata, ma facciamola. Se invece continuiamo a non far niente, a vivacchiare, a fare le cose come le abbiamo sempre fatte perché abbiamo vinto 9 scudetti di fila, 9 scudetti di fila, l'ultimo è del 2020, sono passati 6 anni, il prossimo anno sono 7, non so se è ancora tanto di fare le cose come si facevano 6-7 anni fa, perché non so se si può ancora fare, quindi sicuramente va fatto qualcosa. Io non sono un grande fan degli algoritmi, perché poi, come dico sempre anche su Redazionale, per me lo sportivo lo vedi dalla faccia, e quindi un giocatore magari che non è adatto alla Juve e non lo puoi vedere da determinati dati, però io non ho mai usato un algoritmo in vita mia, non uso manco ChatGPT, cioè voglio dire, non saprei a che cosa pigliarmi, non ho un'argomentazione. Sicuramente, io spero che funzioni bene, perché 5-6 sono da cambiare.
Bene, bene, anche più secondo me di 5-6. Cedo la parola a Virmona. Mi sono ricordato. Certo, certo.
5-6 è il minimo.
Cedo la parola a Virmona, ricordando anche un'altra perla del dottor Cutugno, se la vogliamo commentare. Disastro Vlahovic, tu ti aspetterai perché non gli hanno rinnovato il contratto? No, perché non sono perché questa dirigenza non è stato in grado di vendere Vlahovic. Voglio capire chi questa
solo questa.
A parte che ci hanno provato in 3, allora, dirigenze, scusa, capito?
Scusami, qua ti interrompo, giuro che non lo faccio più. Allora, ti ricordi la famosa estate quando ci hanno trapanato i coglioni perché bisognava fare lo scambio Vlahovic-Lukaku?
Sì.
Perfetto. Ovviamente era tutta una fandonia, ma ti ricordi perché nello specifico era tutta una fandonia?
Perché il Chelsea non era interessato a Lukaku. Ah, no. Vlahovic, scusami.
Vlahovic.
La realtà è che dal 2000, quando cazzo è arrivato Vlahovic, a gennaio 21?
22.
Gennaio 22. Da gennaio 22 a luglio 26, giugno 26, non è mai arrivata un'offerta per Vlahovic. Perché Vlahovic non ha rinnovato con la Juve ieri, l'altro ieri, quel cazzo che era, ok? Ma è da febbraio che Vlahovic sta a scadenza. Da febbraio, ed è da febbraio che aspettiamo fine stagione per parlare con la Juventus, perché la nostra priorità è la Juventus. Ma chi cazzo ci crede? Chi se la beve? Cioè, ma me la devo anche bere? No, semplicemente in sti 4-5 anni di un giocatore che ha fatto 60 gol in 4 anni, e vi invito a fare la divisione per media matematica, a 12 piotte l'anno non gliene fregava un cazzo a nessuno, fine. È inutile che stiamo qua a raccontarci Vlahovic. Adesso Vlahovic ci avrà il procuratore che è amico dei soliti 4-5 che ti impostano la narrazione da una parte o dall'altra, perché alla fine è esattamente come guardare Formigli e quello che ci sta su Rete 4 il giovedì sera. Se tu giri la moneta è lo stesso programma cambiato la faccia, ok? Ecco, quindi la narrazione da una parte o dall'altra che ti dice che Vlahovic è irrinunciabile, che chiunque arriva al posto di Vlahovic è più scarso e che la Juve è polla perché gli ha fatto il contratto a 12 milioni e adesso non glielo rinnova a 8, e ma mica voglio prendere quanto David, no, pure meno devi prendere, perché di soldi ne hai grattati già a sufficienza. Quindi la realtà è che il signor Dusan Vlahovic in Italia gode di una narrazione, evidentemente all'estero no, perché sennò qualcuno se la collava, o no?
E invece
non si era collato manco Marotta, santo Dio. cioè di solito quello come vede che costa zero, cazzo, anche se è una ciotta di merda, va a prenderla. Manco Marotta. Cazzo, un motivo ci sarà. Dio santo.
No, ma è così, ragazzi, è così. E quindi la polemica era, non sono riusciti a cederlo ed è un asset che la Juventus ha perso a zero. Io vi ripeto, sono 3 anni che la Juventus prova a cederlo, non ce la fa.
Esatto.
Irmone, cioè, noi, cedo la
palla. Ma sì, Fabio, noi se dobbiamo fare appunto una ricostruzione storica, già nel 2020, era il 23 quando si parla di scambio con Lukaku? O il 24?
Era il primo anno di Allegri,
diciamo l' ultimo anno di Allegri, no? Infatti
era
si
l'ultimo
pensava,
anno l'inizio
era l'ultimo anno, anno. Quindi sì. Allora appunto nel 23 è uscita fuori sta robetta lì dello scambio Lukaku Vlahovic. Lukaku Vlahovic non si è concretizzato perché anche come diceva giustamente Fede, al Chelsea Vlahovic non interessa. Che succede?
Aspetta.
Al Chelsea Vlahovic non interessava. E poi ci ricordiamo anche, no? Alla partita del cuore, diciamo al derby in famiglia, tutta la curva che canta noi Lukaku non lo vogliamo, quindi ci hai provato quell'estate lì appunto era arrivato da poco Giuntoli e Giuntoli non è riuscito a venderlo. Dopodiché inizia il progetto Thiago Motta l'estate dopo e Thiago Motta non lo vuole cedere, tant'è che Vlahovic è centrale nel progetto e i primi mesi è lui che in barba agli infortuni degli altri giocatori tiene la carretta per un po', finché poi non cede anche lui, ci troviamo con McKennie, con Cop Miners, centravanti, questo lo sappiamo. Però quando arriva Thiago Motta non era nelle intenzioni di nessuno vendere Vlahovic. Ci hai provato l'estate scorsa.
Ti correggo un attimo, anche a gennaio con Motta, c'era Motta, il Milan comunque è stato contattato quando poi alla fine il Milan ha preso Santiago Jimenez. Il Milan ha detto no, preferiamo buttare soldi per prendere Santiago Jimenez, Vlahovic, il suo contratto non lo vogliamo.
Esatto, tant'è che poi anche nella scorsa estate con Allegri che va al Milan si parla di un interesse del Milan per Vlahovic, un interesse che poi però, ragazzi, non si concretizza. Dov'erano le offerte per Vlahovic? Cioè, non è che dici è arrivata un'offerta bassa, la dirigenza non è riuscita a fare salire questa offerta. Non sono arrivate offerte, non ne sono arrivate. Quindi, e se sono arrivate forse solo al giocatore, neanche alla squadra. Poi arriviamo a quest'anno. Da febbraio Vlahovic può scegliere qualsiasi squadra lui voglia, di qualsiasi parte del mondo, eppure cerca ancora di fare l'elemosina alla Juventus. Quindi, io non lo so perché il signor Coutinho ce la racconta così. Io non lo so se il signor Coutinho è un super fan di Vlahovic e quindi è dispiaciuto in quanto tifoso che un giocatore che gli piaceva è andato via. Però detta così, cioè se l'ha detta come te la riporti, cioè questa dirigenza non è riuscita a vendere Vlahovic,
avendolo seguito più che un fan di Vlahovic, c'era tutto un discorso che infatti pure Zampini l'ha ripreso, ha detto minchia quanto sei pessimista sulla dirigenza, ovvero come al solito il discorso è questo, ragazzi, vi faccio un riassunto brutale: questo viene dal Tolosa e chi cavolo ha mai fatto al Tolosa? È francese. E Vlahovic non l'ha ceduto e abbiamo perso un asset a zero. E, con Spalletti non si può ciecare e quindi Elkan sta facendo...
Lo so, Fede, però il punto è questo, Fede, il punto è che...
Ma voi siete sempre andati d'accordo con tutti quelli con cui lavoravate?
Cioè, si riferisce al rapporto Spalletti con Moli? No,
guarda, sto discorso, Fede, lo stiamo facendo da settimane.
No, cioè... ma lo so, io ogni volta che lo sento in live, non sono in live, lo sento magari dalla macchina, ti posso garantire che nell'abitacolo della macchina parte un esti cazzi che non vanno d'accordo.
Ma infatti...
L'allenatore allena, il postino consegna la posta, io vado a vendere le mutande, Villani fa, due Villani fate il caffè di LB. Ognuno ha le sue cose. Non è che dobbiamo andare tutti per forza sempre d'amore d'accordo. L'allenatore allena, anche perché Spalletti di rompere i coglioni ce n'ha fino a un certo punto. Cioè, non è che è arrivato Spalletti e abbiamo visto la luce in fondo al tunnel, giochiamo l'Europa League. Diamo anche una misura alle cose. Cioè, quando era il momento di, come sempre nella carriera di Spalletti, quando era il momento di fare quella roba lì, la merda in culo tutti. Ma un allenatore che ha 40 anni è una casualità, succederà il contrario, ma sì, ma vedrai, comunque le idee sono buone. Spalletti ce n'ha 70. Cioè, l'unica roba che ha vinto, e non mi venite a tritare le palle con lo Zenit di San Pietroburgo perché veramente perdo la testa, l'unica roba che ha vinto l'ha dovuta vincere a febbraio. Nel campionato col mondiale a dicembre. Poi, casualità, per l'amor di Dio, l'avrebbe vinto anche se il mondiale fosse stato a giugno. Tutto vero. Però, com'è che dici tu, fact checking, no? Ha vinto una roba a febbraio col mondiale in mezzo. Campionato che non si vedrà mai più nella storia. Fine. Quindi, cioè, Spalletti può fare il gradasso quanto vuole, come lì sarà un coglione, va bene, posso vederlo? Perché Spalletti lo vedo da quando sono alto così, come lì ho mai visto.
Fatemelo vedere. Ma infatti questo è
un
ragazzi.
Coglione, io sono il primo coglione, sì. Cioè, lo scrivo, non c'ho problemi, me lo tappo, come lì stronzo, non c'ho problemi, però fatemelo vedere. Ho visto Arriva Bene, ho visto Paratici, lasciamo stare che cazzo ho visto. Ho visto di tutto, vi ho visto Giuntoli che ha comprato tutti, ha venduto tutti, ha fatto un puttanaio, sembrava fosse arrivato il salvatore della patria, ha fatto più danni della grandine. Cazzo, fatemi vedere anche come lì, tanto peggio, che cosa può fare? Vende lo stadio? Brucia i campi da calcio? Ci cambia i colori della striscia? Non lo so. Peggio di così? Che fa? Rinnova Locatelli fino al 2030. Questo.
Quello lo è.
Questo può fare. Quindi peggio di così, quello che di male poteva fare l'ha già fatto. Che cazzo deve fare peggio? Cioè. E comunque allora, torno dal discorso di Birmone. Quando noi non rinnoviamo Rabiot l'ultima volta, perché una volta lo rinnoviamo per un anno, visto che siamo lungimiranti. Quando noi non rinnoviamo Rabiot, Giuntoli va tutto tronfio e dice Rabiot, ciao.
È vero, in conferenza stampa, mi ricordo.
Ci fosse stato uno che abbia detto che coglione che non ha venduto Rabiot. Quindi il problema di Como lì, mo diciamocelo chiaro e tondo, con la stampa, è che è francese, non è italiano. Probabilmente non ci sono giornalisti che hanno contatti diretti con Como lì. Ok? E quindi questo non canta un cazzo, questi non sanno cosa scrivere il giornale la mattina, quindi piuttosto che scrivere non sappiamo una cippa di minchia, scrivono come lì è uno stronzo. Fine.
È così, ragazzi.
Cioè, perché... questo è, ma non è che ci vuole un genio.
Ma certo, ma certo, c'è un tiro a bersaglio incredibile, ripeto, non che non sia giustificato, perché la Juventus di Como lì è arrivata sesta, quindi è anche colpa di Como lì, e chi è che lo nega, capito? Però c'è un tiro a bersaglio perché evidentemente non c'ha amici di nessun tipo. A Torino non ne ha, perché tutto sport, diciamolo, è linea Andrea Agnelli, raga. È il filo diretto con Amsterdam, ok?
Anche io. Una...
sì, però in altro modo, però tu. Juventus e filo Allegri, Moggi, Agnelli, dai, diciamolo. Questo è. Se parliamo di giornalisti, Romano fa le notizie e basta. Pedullà era molto amico di Giuntoli, quindi chi arriva dopo da martellare pure lui. Ma che resta alla Juventus oggi a livello comunicativo? Niente, purtroppo niente. E quindi diciamo che assistiamo a uno stillicidio continuo nella stampa juventina e non. C'è una sub da ringraziare, lo facciamo subito, è un regalo di Mirko. Regalo di Mirko a Topoloco 00, benvenuto. Ci diceva Buzzer che c'è il 35% di sconti a chi regala più di 5 sub. Considerando che noi vogliamo oggi superare veramente, veramente vogliamo superare le 100, vogliamo superare le 100 subito. Se donate, avete uno sconto voi, ci date una mano a noi, cerchiamo di passare il mese insieme, va bene? Lascio la parola a Birmone sui rapporti con Molli, stampa, ripeto, ne parliamo tutti i giorni.
Sì. Però... Ma no, ma guarda, Fede ha detto le cose giuste, ovviamente ci si era un po' resi conto subito di quale sarebbe stato l'andazzo nei confronti di Comolli, che non significa che c'è una regia occulta, un'eminenza grigia che manda una newsletter ogni mattina a tutti i giornalisti che seguono la Juve, suggerendo gli epiteti con cui definire Comolli. No, però è un meccanismo automatico, è un meccanismo automatico di autodifesa. Federico ha detto bene, Comolli non parla con nessuno. Comolli, quando vuole parlare con qualcuno, organizza degli incontri con la stampa a porte chiuse, il che mi fa pensare che lui non ha un filo diretto con nessun giornalista, né lui né chi per lui, che potrebbe essere il Modestò di turno, che magari qui in Italia è già un pochettino più radicato. Neanche tramite lui. Quindi ovviamente Comolli fin dal giorno 1 è stato quello che arriva dal Tolosa, quello che non parla italiano, quello che sta dietro agli algoritmi e ai software costosi, eccetera, eccetera, eccetera. Niente di nuovo. Niente di nuovo, Fabio, se parlassimo di giornalisti non in area Juventus. La cosa che più mi stupisce sono i giornalisti in area Juventus che fanno questo tipo di giochino. Perché? Perché allora mi stai dicendo che tutto quello che io ho sentito nella scorsa decade, cioè il tifoso deve stare zitto e tifare, questa cosa non esiste più. Perché ormai anche nei canali considerati più aziendalisti vengono comunque denigrati dirigenti della Juventus, ripeto, con argomentazioni anche abbastanza sterili, perché la tua argomentazione non può essere viene dal Tolosa, perché allora Marotta veniva dalla Sampdoria, te mi dici la Sampdoria era arrivata in Champions, il Tolosa ha vinto la Coppa di Francia. L'argomentazione non può essere non parla italiano, perché al giorno d'oggi un amministratore delegato di un'azienda del livello della Juventus al giorno parla 9 volte in inglese e una volta in italiano. Quindi che non parla italiano non è un problema, così come non è un problema che sia francese. Noi abbiamo avuto dei dirigenti francesi.
Pian piano imparando, cioè nel senso
porato. Ma sì, ma guarda, Fede, posso dirti la mia? Ma Fede, posso dirti la mia? Per me può anche continuare a parlare inglese.
Quando questo
deve chiamare il presidente del Feyenoord, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, il direttore generale del Girona, non parla certo italiano.
Ma no.
Deve imparare l'italiano perché? Perché deve andare a parlare con Carnevali. Perché deve andare a parlare con Marotta?
Sennò chi cazzo glielo compra l'Oriente a Carnevali?
Capito? Capito? Esatto. Quindi il punto è anche questo. Cioè il punto è che nessuno mi dice come lì è un incapace perché per me uno dei grandi problemi della Juventus è la personalità di Locatelli, che è il nostro capitano, ma non ha mai dimostrato di avere personalità, doti, qualità, tecniche, tattiche per fare il capitano. Comolli, che cosa cazzo lo hai rinnovato a fare? Comolli,
perché hai rinnovato cazzo... Gatti, per esempio?
Per quale motivo? Sono, bravo. Per quale motivo, Comolli, hai dato 3 milioni e mezzo di
l'anno
euro
scorso,
a Gatti?
Ragazzi, l'anno scorso.
Per quale motivo, Comolli, hai rinnovato Gatti a 3 milioni e mezzo? No, io non sento mai, oppure bravissimo, bravissimo, anche questa, io sono già un po' meno d'accordo, ma può essere un'argomentazione già un po' più seria. Qualcuno che mi dicesse, Damien, perché a luglio non hai cacciato fuori i coglioni, hai preso una posizione, non hai mandato via Tudor per prendere l'allenatore che volevi te? Queste sarebbero delle argomentazioni serie. E giustamente, Fede, tu dicevi masticazzi. Fede, masticazzi fino a un certo punto. Perché? Perché se queste cose ce le diciamo noi tre disgraziati davanti a 260 persone, hanno un peso. Se invece queste cose le dice un giornalista, che è il responsabile della pagina web di Tutto Sport, che dovrebbe essere il quotidiano di riferimento della nostra tifoseria,
di fronte a 6.000 persone in una live,
6.000 persone, perché Juventus fa questi numeri qui, capisci che l'opinione la sposti, il pubblico lo influenzi, e lo influenzi con cosa? Con argomentazioni che non stanno né in cielo né in terra. Perché se tu mi dici, ripeto, se te mi dici rinnovare Locatelli fino al 2030 è una sciagura, ne possiamo parlare, ma se te mi dici questo non parla italiano, io ti dico, mi dici dove sta scritto che se uno non parla italiano è anche automaticamente incompetente? Oppure uno che usa gli algoritmi è automaticamente incompetente? Come se non li usasse nessun altro, poi. Oppure uno che viene dal Tolosa è per forza incompetente? E che significa? Che devi nascere e crescere in un top club europeo, se no non vali. Ripeto, Marotta e Paratici ci arrivano dalla Sampdoria. È questo che dispiace. Dispiace vedere come una parte di tifoseria si stringe molto, molto vicino alla squadra quando le cose vanno bene, e cazziano un'altra parte quando le cose vanno bene, se quella parte ti fa notare determinati difetti che poi si sono rivelati veri. Oggi che la squadra, mi dispiace dirlo, ma parlo proprio da juventino vero, oggi che la squadra avrebbe bisogno di fare quadrato, cioè i tifosi dovrebbero mettersi intorno alla Continasse e dire voi non dovete, a tutti quelli che arrivano, non dovete più rompere il cazzo. E invece non si fa questa cosa, si passa dall'altra parte della barricata, perché siccome che le cose vanno male, allora sono autorizzato a criticare, ma non funziona così. Troppo facile criticare adesso.
Che altro...
Adesso è il momento in cui te invece dovresti proteggere la Juventus, non mostrare il fianco a personaggi che non vedevano l'ora di vedere la Juventus in questa condizione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, Fede, un po' sti cazzi, ma un po' anche no.
Aggiungo una cosa, che viene meno, come dice giustamente Virmone, l'aziendalismo di certi lidi, perché a questo punto mi viene da pensare che non sia vero e proprio aziendalismo, ma sia aziendalismo quando a capo dell'azienda c'è una persona che mi piace.
È ben chiaro.
Quindi, mi sembra un po' fuori luogo. Io cerco di essere tifoso aziendalista quando l'azienda fa gli interessi della squadra, dell'allenatore e del tifoso. Quando poi l'azienda assume contorni personalistici, si fanno scelte non per il bene della squadra che tifo da quando sono nato, ma per il bene di una persona, di un gruppo di persone, lì divento molto meno aziendalista e cerco di criticare anche il capo azienda. Ci sono due sub da salutare, arriviamo a 96. Grazie. Ragazzi, dobbiamo raggiungere e superare i 100 per forza subito. Il Caps de Mani. Arriva la sub di Serpe, 18 mesi, e di Magro, 2, 3, 4, 5, 24 mesi, 2 anni con noi. Grazie, grazie, grazie mille. Vi faccio una domanda ad entrambi, però. Voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, altrimenti sembra che ci facciamo i pompini a vicenda e non è cosa bella questa.
No, grazie.
Esatto. prima voi parlavate del, del rapporto che non c'è in questo momento tra stampa italiana e amministratore delegato della Juventus, che alla fine svolge anche il ruolo, diciamolo, anche di direttore sportivo, ha un ruolo predominante, ok, all'interno della struttura gerarchica aziendale della Juventus. Ma sarebbe cosa buona e giusta secondo voi, non dico scendere a patti con la stampa italiana, ma cercare di creare un rapporto per il bene di tutti anche in quel senso lì, che non vuol dire fare l'incontro con cinque giornalisti, digli due cacate, arrivederci e grazie.
Chiellini, ma che cazzo è lì a fare, scusa?
Però Chiellini è già un'area differente. Parliamo dell'AD. Sarebbe il caso di, ripeto, non scendere a patti, ma Virmone, essere un politico. Spero di essermi spiegato.
Allora,
di essere
Fabio,
più machiavellico, ecco.
Allora, se ci sarà questa svolta, lo scopriremo nel tempo, perché se tu mi parli di atteggiamento machiavellico, ovviamente è qualcosa che non viene sbandierato, ma è qualcosa di cui poi noti i frutti alla fine dell'operazione. Guarda Fabio, io ho un altro punto di vista, e il punto di vista è che dovrebbe essere, mi permetto di indirizzare io una volta il pubblico, l'obiettivo dovrebbe essere vincere qualche cosa. Nel momento in cui te vinci qualche cosa, poi l'ironia sull'algoritmo, l'ironia sul francese, l'ironia sul Tolosa, a quel punto allora, puff, sparisce tutto, tutti diventano comolliani della prima ora, ma quanto è bello sto algoritmo, ma quanto è bella la Francia. Noi dobbiamo augurarci quello, più che strategie di comunicazione, robe, eccetera, eccetera, eccetera. Per me va bene così. Io mi auguro che Damien Comolli non intraprenda mai relazioni strette con nessun giornalista italiano, ma che si guadagni la fiducia di questi soggetti con delle eventuali vittorie. Quello sì, quello sì.
Giro la stessa domanda a Fede. Comolli, che ormai è da un anno in Italia, dovrebbe dimostrarsi un politico diplomatico più navigato e avere un rapporto, un filo diretto con la stampa, non per ingraziarsi del tutto i giudizi, ma nemmeno che ci sia un gioco ammassato di questo tipo, perché Marotta, tu lo sai perfettamente, quando l'Inter è in difficoltà riesce a far quadrato, chiama cinque giornalisti per ogni testata e l'Inter, come dire, supera anche le difficoltà mediatiche che ne ha avute in questi anni.
Poi pesta le merde anche Marotta. Come
certo.
Chiaro, stiamo parlando di uno che ha un'esperienza nella gestione della situazione italiana che non acquisisci così. Parliamo di uno che già da quando era a Varese, penso, abbia imparato a fare i conti con questo tipo di ambiente. Allora, da un punto di vista ideologico mio, a me farebbe piacere che, come ai bei vecchi tempi della Juventus, si sapesse meno cazzi possibili. Perché i problemi di questa squadra sul campo hanno portato come conseguenza in un gioco articolato di cause e effetti, dove non sai qual è la causa e qual è l'effetto, a una serie di illazioni. Perché poi dopo si viene a sapere che Vlahovic bisticcia con Locatelli, che quello litiga con quell'altro, che Thiago Motta, che Giunto li chiama Thiago Motta e gli dice c'è la mamma puttana, quell'altro che gli risponde la tua è peggio, cioè tutta una serie di cose. E quindi, su cui possiamo tornare purtroppo parecchio indietro, quindi da un certo punto di vista mi piacerebbe che continuasse questo dategli a Comolli, che intanto sembrerebbe se ne freghi, e a questo punto se ne frega anche la proprietà, perché la proprietà ha dimostrato in questi anni non avere grandi le idee ben chiare, anche perché io penso che il mantra della proprietà sia io meno so della Juventus, meglio sto, quindi cerco sempre di trovare l'uovo la gallina dalle uova d'oro che mi faccia dormire e pensare ai rami d'azienda che mi interessano, invece di dovermi preoccupare della palla che rotola. E io mi aspettavo sinceramente che Comolli saltasse. Ve lo dico proprio serenamente.
No, perché... ma tu sai perfettamente che io ti avevo mandato qualche messaggio, anche a me, mi hanno detto, guarda che salta.
Perché poi alla fine fondamentalmente... è quello che è successo in questi anni. Sbagli, fuori, via, subito. E invece questo è rimasto. Quindi non so se è rimasto perché a un certo punto pure quello di sopra, sempre sto parlando di Gesù, ma è in realtà John Elkann, pure lui a un certo punto ha detto, buon signori, però non è che io ne posso cambiare tutti gli anni, anche perché se no mi ci metto io, faccio prima. E quindi non lo so, da quel punto di vista lì, ti dico, lo saprà ben lui. Dal punto di vista del tifoso, imparare da Marotta ad oggi è sotto gli occhi di tutti, lo dobbiamo fare, lo dovrebbero fare tutte le dirigenze, a partire da quella della Juve, ma poi possiamo andare avanti, possiamo parlare di quella del Milan, quella Roma, perché adesso la Roma è arrivata terza in classifica, sono spariti i problemi, però al 30 giugno deve vendere i giocatori, cioè... c'è sempre questo rincorrersi, no, non si sa, poi prima c'era Ranieri, adesso non c'è più, adesso arriverà qualche altro grattaculo. Cioè, il concetto è che bisognerebbe imparare dal Deus Ex Machina che governa praticamente tutta la narrazione. Cioè, siamo arrivati a dire che gli arbitri parlano da soli, quindi voglio dire, è tutto possibile. Però non so se è questa l'impostazione di Comolli, se lui gliene frega effettivamente qualcosa.
Dovrebbe scendere in campo anche il secondo me.
Ma io credo che
dovrebbe scendere in campo anche il proprietario su questo.
Come?
Dovrebbe scendere in campo anche il proprietario su questo.
Sì, sicuro. Poi oltretutto la stampa italiana, che non è per niente incazzata con
hai ragione,
il proprietario, no? Cioè, proprio, qui non vedono l'ora di farci le feste, regà. È come se Villani domani mi riga la macchina e domani io faccio l'editoriale, guardate che maglietta di merda c'ho su Villani. Ma non è che io c'ho con la maglietta di Villani, è che mi ha rigato la macchina. È quello il concetto, no? Quindi io continuo a pensare che queste siano questioni che si risolvono coi risultati della squadra. Quando tu hai dei risultati, perché noi qui siamo a fare adesso anche sto come cazzo si chiama Vladimiro, come si chiama?
Cotugno.
Ecco, questo
lasciatemi cantare.
Esatto, questo qui non è che si presenta dove cazzo è andato lì da quegli altri là a dire ste robe perché le pensa e basta. Questo si presenta lì a dire ste robe perché la Juventus è arrivata sesta. Quello che mi fa incazzare è che se noi fossimo arrivati quarti non sarebbe cambiato niente, ma la narrazione sarebbe cambiata completamente. Completamente. Invece di dire, signori, sapete che cosa c'è? La Juventus l'ha sbucciata per 4 anni di fila
esatto.
A colpi di culo. Quest'anno il colpo di culo non gli è uscito.
Non c'è stato.
Cioè, abbiamo pure rischiato, perché all'ultima giornata con la partita indifferita lasciamo perdere, perché se parlo poi veramente su quello diventa un problema. La realtà è che all'ultimo il colpo di culo non è arrivato. Gesù a sto giro ha guardato da un'altra parte perché si è rotti i coglioni pure lui. Questo è. Invece no, invece adesso è crisi, adesso va via Vlahovic e oddio non si può sostituire con... come minchia si chiama quello dell'Atletico con Colomboani. Non adesso è il problema, capito? Perché siamo arrivati sesti e invece gli anni scorsi era tutta una Pasqua che compravamo Davide Openda e Zegrova o prima ancora Cop Miners e Douglas Lewis. Questo è, prima c'era l'estintore perché andavi in Champions League, adesso invece c'è la benzina sul fuoco perché sei andato in Europa League. E allora posso dire, ben venga la benzina sul fuoco. Magari mette il pepe al culo a qualcuno.
Questa è una speranza, ma ti faccio una domanda.
No, non, è una
visto che...
non è una speranza, è che è la logica che governa. Perché poi alla fine le partite bisogna guardarle. Ed evidentemente, per comodità, perché io non mi sento di dire che le persone fanno male il loro lavoro, ma semplicemente cercano di trarre meglio dal poco che hanno, ok? evidentemente per comodità questa situazione ti viene presentata come molto più grave di quella che è o molto meno grave di quella che è stata prima. Cioè, stiamo parlando di un cazzo di niente. Siamo dietro a parlare di un cazzo di niente. Il problema è l'algoritmo. Il problema è l'algoritmo. Il problema è che non abbiamo venduto Vlahovic. Il problema è sto cazzo. Il problema, la realtà, è che siamo in Europa League. Fine. Perché alla fine parlano i risultati del campo. Perché se domani, scusami, poi finisco, la Juve vince lo scudetto e fa semi di Champions, Como lì è un fenomeno, oppure se ha comprato Simone Pepe a 50 anni e la salma di Mike Buongiorno. Mo. Cioè, voglio dire, capito? Questo è. Punto.
È la logica risultatista. Ti voglio fare questa domanda, però, dato che non ci sentiamo da tempo in live. Tu che idea ti sei fatto su quello che è successo in ambito dirigenziale, proprio per, alla luce del fatto che sia io che te abbiamo ricevuto delle voci per le quali l'assetto dirigenziale sarebbe stato completamente cambiato? Cos'è successo? Il proprietario ha detto andate d'accordo, il proprietario ha detto non se ne parla nemmeno. Cos'è successo?
Secondo me è qualcuno si è presentato al proprietario, penso non sia un segreto, la parte, diciamo, di campo della Juve, che alla luce degli ottimi risultati sportivi si è presentata al proprietario a dirgli guarda che quello che hai messo a fai conti è un coglione, non è andata così. Evidentemente il proprietario ha detto sapete io perché l'ho preso quello? Perché mi sono rotto il cazzo di fare una ricapitalizzazione ogni 6 mesi. Quindi voi che siete lì e siete dipendenti e siete pagati, ok, dovete sperare che questo, nel tagliare i costi, perché l'obiettivo
è il pareggio di bilancio 27-28, ragazzi.
Di un anno, si chiama break even, ok? Esatto. Siccome l'obiettivo è il break even, okay, a me e John Elkann, che arriviamo dodicesimi o quarti, mi importa fino a domattina. Quello che io non posso più fare è andare in Olanda a spiegare ai miei azionisti per quale cazzo di motivo io ogni 6 mesi devo buttare dei miliardi dentro a dei deficienti che rincorrono un pallone in mutande, perché questo è. Quindi questo signore qui dice che può mantenere i risultati sportivi perché comunque la mia famiglia ci tengo, il gagliardetto della famiglia Agnelli, quel cazzo che vuoi, e raggiungere il break even, questo è il mio uomo. Voi venite dopo. Spalletti viene dopo, Chiellini viene dopo, la squadra viene dopo, fammene spendere meno possibile e fammi ottenere il massimo possibile, che è quello che ha fatto Marotta all'Inter, ha fatto precedentemente alla Juve. Ora, Como lì è bravo come Marotta? Secondo me no.
Anche secondo me.
Secondo me no. Ce n'è un altro in giro che fa quel lavoro qua? Io non lo so.
Gli italiani, vabbè.
Io non lo so.
Se sono di nomi, dai.
Io non lo so. C'è questo. E si va avanti con questo, il mercato lo fa questo e non si rompe i coglioni, si prendono i giocatori che arrivano e li si fa giocare a pallone, perché qua sembra che i giocatori che arrivano alla Juve sono tutte pippe. E non è che sono tutte pippe, è che lo diventano. Gli manca il carattere a questi ragazzi qua? Bene, daglielo, c'hai 70 anni, daglielo, no? C'è il carattere, Fede, per andare a piangere, non c'è carattere per insegnare a uno stronzo che al posto che andare, che quando ti fischiano fallo, andare lì a dirgli scusi, dire però io non mi trovo tanto d'accordo, devi andargli lì muso a muso come faceva quel cretino di Bonucci e dirgli oh coglione, cosa hai fischiato? Che la prossima non te la fischia più. Cioè, ma ci vuol tanto? Ci vuol tanto? Sono 20 anni che guardo, 30 anni che guardo il calcio, ci sono arrivato io.
Birmone, perché una settimana fa è arrivato praticamente la nota che la Juventus ha diramato ai vari giornalisti, ovvero il gruppo dirigenziale resta questo, l'allenatore resta questo, questa storia che voi state mandando attraverso i media, attraverso la stampa è finita e quindi regolatevi voi. Alla luce di questo, una settimana dopo, che idea ti sei fatto tu invece di come sono andate le cose? È lo scenario di Zebra, ovvero il proprietario ha detto qua mi sono stancato di ricapitalizzare, mi sono stancato di cambiare un amministratore delegato ogni 10 mesi, cercate di mettere voi a
un allenatore ogni anno, un allenatore ogni anno, ragazzi,
ogni sei mesi ne paghiamo ancora, no, sei mesi, ancora
perché il allora che cosa è successo? Secondo me che è successa una cosa molto semplice, cioè che Spalletti ha evidentemente parlato con qualcuno una o più volte e da lì noi abbiamo misurato lo stato del giornalismo sportivo in Italia, perché io non posso credere innanzitutto che Spalletti abbia parlato più di due volte negli scorsi giorni con la stampa. Nonostante tutto, abbiamo assistito a un vero e proprio telefono senza fili con probabilmente giornalisti che si autoconfermano l'uno con l'altro le stesse fonti e la stessa cosa, e quindi abbiamo assistito a di tutto. Fuori Gomolli, fuori Modestò, Chiellini diventa amministratore delegato, no, fermi, forse cacciano Spalletti, forse Spalletti si dimette, no, è Comolli che si dimette, no, Comolli viene licenziato perché c'ha il contratto a tempo indeterminato e quindi lo puoi licenziare quando cazzo vuoi. Capito che io non posso credere che ogni persona, che ogni giornalista che ha fatto uscire ognuna di queste cose, io non posso credere che ogni giorno ha parlato con Chiellini, ha parlato con Spalletti, ha parlato con qualcun altro. Probabilmente c'è stata una fuoriuscita di notizie all'origine che poi si è autoalimentata, perché io che scrivo per la stampa vedo che quello che scrive per Tutto Sport dice le stesse cose che dico io. Cazzo, ma allora sarà vero, rincariamo la dose. E sta roba l'hai fatta gonfiare fino al punto in cui l'amministratore delegato ha dovuto convocare dei giornalisti, fare delle dichiarazioni a porte chiuse per fare chiarezza sulla reale situazione. Ora, io a questo punto mi chiedo se questo scontro Spalletti-Comolli sia stato davvero così feroce come ce lo raccontano. Perché ci hanno anche raccontato che si sono messi quasi le mani addosso,
dopo il derby.
Cioè, quindi, io a questo punto non credo che il rapporto sia arrivato così tanto ai minimi termini. Sicuramente ci sono state delle incomprensioni, sicuramente ci sono delle vedute diverse e sicuramente ci saranno state anche magari delle incomprensioni, perché io vedo il calcio in un modo e tu lo vedi in un altro. Detto questo, quello che io e te, Fabio, per 10-15 giorni abbiamo continuato a ripetere ogni giorno è che non esiste sulla faccia della terra un posto di lavoro dove tutti vanno d'accordo con tutti. Se te vai anche alla sagra dell'oratorio, dove a servire i tavoli e a cucinare ci sono dei volontari, c'è gente che scazza anche alla sagra dell'oratorio. Ok? Quindi non esiste un punto di un posto di lavoro dove si va tutti d'accordo, e soprattutto non esiste un mondo dove sei così tanto privilegiato, anche se stiamo parlando di persone privilegiate. Ma non esiste un mondo dove, anche se sei così tanto privilegiato, ti puoi mettere a piangere se il tuo superiore non vede i colori esattamente come li vedi te. Ma non esiste. Quindi, più passano i giorni, più io sto continuando a pensare che ci hanno raccontato un sacco di cazzate. Un sacco di cazzate, mi spiego. Ci sono le divergenze, ci sono le incomprensioni, ma non credo che questa roba qua abbia portato i due interpreti a uno scontro così feroce come ci hanno raccontato, perché sennò Spalletti aveva portato le dimissioni.
Anche perché,
e aspetta che finisco,
scusami, Fede.
Visto che si era iniziato dicendo cosa fa il proprietario, il proprietario, come hai detto te, come ha detto anche Fede, il proprietario si è rotto il cazzo di cambiare una dirigenza all'anno e cambiare un allenatore ogni sei mesi. Quindi, come lì, te sto a pagare, fagli un passo incontro a Spalletti. Spalletti, ti sto pagando, quello lì è il tuo superiore, fai dei compromessi. Cosa faccio? Licenzio di nuovo tutte e due? Come lì magari non mi costa tanto, ma Spalletti lo devo pagare 6 milioni all'anno due anni. Oh. Sì, sì. No, no, io vengo e ti dico che devi lavorare. Devi lavorare. Non che devi piangere perché sbam, quello che si muove nello stretto. La prima cosa che dice quando arriva la Juve, gli allenatori bravi sono quelli che sanno farsi comprare i giocatori. Può essere una battuta, ma te sei qua per lavorare, non sei qua per rompere il cazzo. Poi è giusto avere anche delle discussioni. Ci abbiamo una riunione tecnica, ci sediamo io, te, Burgess, Chiellini e Modesto e guardiamo le slide dei giocatori che abbiamo selezionato. Questo sì, questo no, no, come questo no? Io questo lo voglio, e ho capito, ma costa tanto. Vabbè, dai, non me lo fai sto sacrificio. Cioè, così non può essere che si sono messi le mani addosso perché non si fida e perché Spalletti c'ha paura che Comolli gli compra i pipponi. Ma Fabio, parliamoci chiaro, poi magari tu mi dirai sì. Ma io faccio una domanda a te, a Federico e a tutta la chat. Può esserci veramente in Juventus Spalletti o chi per lui che chiama un giornalista e gli dice testuali parole? Spalletti non si fida di Comolli perché ha paura che Comolli gli piglia i pipponi con l'algoritmo. Ma secondo voi è credibile che Spalletti o un dipendente della Juve abbia detto queste testuali parole a un giornalista?
Testuali no, nella maniera più assoluta. Credo che la situazione del mercato di gennaio abbia fatto in modo che Spalletti, che di suo è paranoico non poco, non fidarsi neanche della sua stessa ombra, ok? Questo è. In più, la parte, diciamo, conflittuale del rapporto lavorativo Spalletti Comolli deriva anche dal fatto della gestione di David, secondo a quello che so io, ovvero che per la Juventus David e Openda rappresentavano comunque degli asset che la Juventus ha pagato anche un fior fior di milioni, mentre la titolarità di Vlahovic da parte della società, dal ramo dirigenziale, non è stata vista bene, in quanto il giocatore non voleva essere rinnovato, non voleva lui rinnovare alle cifre che la Juventus pensava che fossero congrue. E le trattative sono state, ripeto, messe in piedi proprio per una richiesta di Spalletti. Quindi questo è il motivo. Poi, se abbia detto al telefono, Comolli mi prende i pipponi e io voglio quelli forti, non te lo so dire. Virmone, poi c'è Fede che voleva intervenire.
No, io ho finito.
Ok. Finito. Zebra.
Semplicemente, allora, dal punto di vista del fatto che Spalletti è paranoico, se lo porta dietro.
A Milano faceva delle robe...
A Milano faceva delle robe che era chiamato a fare. Cioè, non è che Spalletti si è inventato un giorno che Lautaro Martinez è il futuro dell'Inter perché c'ha i comportamenti. No. Quello ha rotto il cazzo, lo devi pisciare. Riccardi, fuori, fine. Cioè, non è che secondo te è Spalletti che si è incazzato con Totti perché Totti non l'ha difeso quando l'ha esonerato?
No, lì la proprietà gli ha detto, amico mio, me lo devi far fuori.
Ha detto, li vuoi i soldi? E lui fa, ma a me piacciono perché poi dopo... Ecco, bene, fuori dai coglioni Totti. Fine, questo è. Poi chiaro. Ti trovi Davide Openda, che grazie a Dio Openda sembra che abbia fatto marcia indietro anche l'esimio signor Comolli, perché io un di pippe ho visto in questi anni, ma Openda, ragazzi, vabbè, non entriamo in questo discorso. Arriva, ti dice, devono giocare Davide Openda. Tu lo guardi e gli dici, suca, perché giustamente gli devi dire suca. Giocano quelli che secondo me ci portano a boccino. Poi non ci hanno portato a boccino sicuramente a Boccino non ci arrivavamo né con David né con Openda, e questo lo sappiamo tutti. Detto questo, la Juve vuole investire su David? Non me pare, perché se stiamo prendendo quello lì, mi viene il nome di quello dell'Arsenal, che so che non è lui, che è Gyökeres. Com'è che si chiama?
Sorloth.
Stiamo prendendo Sorloth e trattano Colomouani. Evidentemente tutta sta fiducia in David che c'era a febbraio, mi sa che...
No, infatti saranno costretti praticamente a cedere entrambi, questo sì.
Ma che costrizione, voglio dire.
No, cioè, ma, c'è, ecco, ma certo.
Nel
certo,
senso, certo. Quindi, cioè, è normale, come diceva Fede, ci sono dei compromessi, bisogna avere delle discussioni. Cioè, le slide le vede persino Kivu, che non sa manco lui come cazzo è finito lì. Cioè, le vede persino Kivu. Mi volete raccontare che come lì è tipo la bestia a sei teste che fa tutto lui, non dice un cazzo agli altri e tol il pacco di merda, fallo diventare oro? Non credo. Non ci posso credere. Quindi, evidentemente, torniamo sempre al discorso di prima, i risultati non arrivano, non c'è evidentemente comunicazione con la stampa, non c'è questo, non c'è quello. Quindi che cosa facciamo? Dipingiamo tutto come se fosse una zona di guerra. Poi magari non è vero, perché io, per esempio, non vedo questo trattamento, e ci abito qui, sul Milan. Milan non c'ha la dirigenza, stiamo a 10
di niente proprio. Non lo sai, forse ancora non si sono iscritti al campionato, ragazzi.
Non c'è niente e stiamo al 10 di giugno. Però il problema sulla stampa è che con Mollì e Spalletti a uno gli piacciono le dita in culo e all'altro no. E siamo sempre lì. Perché? Perché la Juve c'ha 14 milioni di tifosi, di cui, come tutti i tifosi di calcio, io per primo, il 99% è una branca di teste di cazzo. Bellissimo. E quindi dagli da mangiare allo scemo. Ma sì, Fabio, è così. È così. Perché il tifoso, chiaramente ragionando, non ragiona, perché se uno dovesse ragionare smetterebbe di guardare il pallone.
Parliamo di noi stessi, lo sottolineare.
No, ho detto subito, io per primo. Va a decore e poi alla fine il risultato è questo, che c'è quello che dice, no, come lì è scemo, no, Spalletti non c'ha i capelli. Capito? Però il concetto alla fine è che semplicemente in un posto di lavoro ci possono essere differenze di vedute. Detto questo, è chiaro, anche, secondo me non è che come lì gli avrebbe fatto schifo pigliare Bernardo Silva e Alisson, però bisognava arrivare a quarti.
Porca.
Quindi mo ti prendi Sorloth e in porta preghi che venga fuori un'occasione, perché se no stai con Di Gregorio Perin. Questo è. Ma non è che è con il cattivo come lì che non vuole Alisson ed è pelato Spalletti che non vuole Bernardo Silva. No, è che quando non raggiungi un determinato tipo d'obiettivo, Alisson diventa De Gea, se va bene, e coso lì, come minchia si chiama,
Bernardo Silva diventa forse ma forse!
Sì, ma lascia perdere, ma pure se non arriva va bene uguale, anzi forse è meglio, però... Anche perché Brian Diaz, a livello di carattere, dopo che si è cacato un rigore al 119esimo della finale più divertente della storia, voglio dire, dopo 15 minuti negli scoglialtri, negli spogliatoi, che doveva tirare senza portiere, non mi sembra proprio l'apice della personalità. Quindi stia pure a Madrid, che è riuscito a farlo giocare su Ancelotti. Punto, questo è. Cioè, siamo sempre lì. Parla il risultato, poi la narrazione che ne deriva... è figlia di quello. La Juve arrivava quarta, c'erano gli edit di Spalletti e Como lì che andavano braccetto nei prati a fare in mezzo ai cespugli. Questo è. Fine.
Allora, Fede si è segnato questo messaggio, mi sa, se non erro.
Sì.
L'hai detto tu?
Sì.
Ok.
Sì,
da quello che ho capito, Spalletti, aspetta, lo leggo così poi ne parliamo. Da quello che ho capito, Spalletti non vuole che lo si perculi. Più volte gli hanno detto che un giocatore era stato preso per non venire e Alisson pare l'ultimo di questi casi, dice.
Cioè, vai. Capisci che anche questa cosa qua l'ho segnata, uno, perché si collega a quello che dicevo prima, e due, c'è anche la questione portiere. Allora, ragazzi, Io adesso voglio sapere, io voglio sapere chi è quella persona che va da Luciano Spalletti e gli dice: Luciano, abbiamo comprato Allison, senza che sia vero, senza che sia vero, e soprattutto chi è quella persona in Juventus che dice ai giornalisti che a Spalletti è stato detto che era stato preso Allison e poi non era vero. Perché anche questa roba qua oggi ormai non è più credibile per me, sta roba qua. Cioè, se io, ripeto, se io per 10 giorni ho letto Comolli è fuori, Modesto è fuori, Spalletti forse si dimette, Chiellini diventa amministratore delegato, nel calderone delle cazzate ci entra anche quella roba lì, che oltretutto mi sembra pure più una cazzata di tutte le altre messe insieme. Perché la domanda, e la rivolgo di nuovo a voi, la rivolgo di nuovo a voi e la rivolgo di nuovo alla chat, chi è che va da Spalletti e dice: Spalletti, abbiamo comprato Allison senza averlo comprato? E soprattutto dopo, chi è che racconta questo retroscena alla stampa? Ormai per me sta roba non è più credibile, fine, fine della credibilità. Sta gente qua che mette in giro ste puttanate, e da 2 settimane che sento ste puttanate, con me la credibilità la deve riottenere. E basta farvi fottere anche voi, Cristo d'un Dio. Ma dopo 2 settimane di minchiate, com'è possibile che al 22esimo giorno esce un'altra minchiata e ancora voi siete pronti di nuovo a crederci? Ecco, hai visto? Gli hanno detto a Spalletti una palla, hanno perculato a Spalletti. Ma l'hanno perculato perché lo vogliono fare dimettere, Fabio. Ma andate a sentire Toto Cutugno, veramente. No, non è il vostro posto qua dentro, ve lo dico. Non è il vostro posto.
No, ma
perché
infatti...
non possiamo passare 2 settimane a dirci che ci hanno raccontato cazzate e alla fine delle 2 settimane ricominciare tutto da capo e ricominciare a credere tutto quello che vedete scritto. Tutto!
Ma perché ragazzi? Sicuramente il contatto Juventus-Allison c'è stato, ma chi ve lo nega? Anzi, l'intesa contrattuale era stata anche raggiunta, vi so anche dire le cifre, 3 anni di contratto a 5 netti, ok? Sì, era questo.
Poi
alla fine, esatto, al Liverpool c'ha altri cazzi e dice: guarda che non puoi partire perché questo qui lo mandiamo via, Robertson lo mandiamo via, Salah se ne va, l'allenatore lo cambiamo... Vogliamo avere un punto di riferimento all'interno della nostra squadra, altrimenti il prossimo anno, al posto di arrivare in Europa, non so come è arrivato il Liverpool, non mi ricordo più.
In Europa League,
non arriviamo manco in Conference. Le cose nel calcio, ragazzi, cambiano. Le cose nel calcio, ragazzi, purtroppo cambiano.
Oh, poi, ragazzi, questi hanno esercitato il rinnovo automatico. Io, se domani arriva Birmone a casa mia e mi dice: vendimi la seggiola della cucina, e io dico: e io dopo do cazzo me siedo. No, tu me la devi vendere perché ho già l'accordo col mobiliere. Che cazzo me ne frega? È mia la sedia. Cioè, non è che uno dice... Non sto parlando di Gregorio. Cioè, non è che uno dice... Boh, c'ho l'accordo del giocatore, è fatta. Che cazzo vuol dire? Devo trovare quello che dall'altra parte me lo vende il giocatore. Poi, chiaro, se la Juve fosse andata in Champions League, magari Allison sarebbe andato dal tipo lì del Liverpool e gli avrebbe detto: zio, mi sono rotto il cazzo che qui piove sempre, andrei a Torino, che comunque piove abbastanza spesso, ma non così tanto, ok? Se la Juve va in Europa League e il Liverpool gli dice: Allison, hai presente Mamardashvili che coso? Lì Slot aveva detto che l'anno prossimo giocava lui. Ecco, Slot non c'è più, Mamardashvili è una pippa, l'anno prossimo giochi tu perché prendiamo Iraola. Va bene, cioè, va bene. Cosa devo fare? Il matto per andare alla Juve che gioca in Europa League? Non ha senso, regà. Non ha senso. Uno a 34 anni si mette a fare il matto? Tra un anno mi libero a zero. Sapete che c'è? Al posto che andare a Torino a prendere un po' di sole e un po' di pioggia, me ne vado a fanculo a Rio de Janeiro, a casa mia, che c'è sempre il sole. E nessuno mi trita le palle. C'ho 35 anni, ho fatto tutta la carriera a Liverpool. Più di così?
Sì, bisogna capire, ripeto, quello che si sono detti, però la scena all'allenatore del pallone in cui Borlotti va da Canali, dice abbiamo opzionato Junior, e poi alla fine era una truffa.
Mara?
Esatto, Mara? Madonna benedetta l'incoroneta. Mi sembra poco credibile nel calcio in era social in cui tutti sanno di tutto, ecco.
Cioè, capito? E io lo dico, anche contro i miei interessi.
Ricordo anche,
Io lo dico, io questa cosa qua la dico anche contro i miei interessi, perché giustamente qua il ragazzo di cui adesso ho perso...
Dimmi chi è
il commento, eccolo qua. Dimmi giustamente lui dice, ma come campano migliaia... Allora, innanzitutto non sono migliaia, youtuber, giornalisti, sono migliaia.
Tu ancora non sei dentro il mondo e non c'entra il mondo TikTok, non c'entrare mai,
ma non so migliaia, ok. Detto questo, ragazzi, è comunque anche lì scegliere di come parlare di una cosa, perché io posso aprire Tutto Sport e leggere Spalletti si sente perculato perché gli avevano assicurato che Allison era un giocatore della Juventus. Ma io come posso, cioè io posso scegliere due cose, Zen. O venire qui e dire avete visto, ma che cazzo di coglioni ci abbiamo in dirigenza, ma andatevene a fanculo, ma tornatene a casa, mangia rane, vattene in Francia e infilati una baguette nel culo. Oppure posso scegliere di parlare della stessa identica cosa e farmi però io innanzitutto due domande da solo a me stesso, perché il cervello me l'hanno fatto, quindi è anche giusto usarlo e anche provare ad usare il ragionamento per, non dico ovviamente avere diventare un visionario e sapere tutto quello che ci viene detto se è vero o se è falso, però farsi due domande su quello che viene scritto per me è legittimo. E io preferisco provare a ragionare insieme a voi, quindi facendomi domande del tipo ma chi cazzo è che è andato da Spalletti a dirgli sì, Allison l'abbiamo preso, vai sereno, e chi è che poi ha chiamato i giornalisti per dire lo sapete che a Spalletti gli hanno
detto Allison? Fede, intendiamoci. Quanto...
Ma per rispondere a lui c'è modo e modo. Tu puoi scegliere di spiattellare le veline passivamente, darle in pasto al tuo pubblico e decidere se farlo infervorare contro una o contro un'altra parte, oppure ti puoi sedere qua con il tuo pubblico e con il tuo pubblico ragionarci insieme. Ecco come fanno a campare migliaia
perché
di giornalisti.
L'ipotesi più credibile e probabile è che Spalletti, che ripeto è un grande allenatore, ottimo sul campo, ma che sempre tendente alla paranoia, in un attimo di scoramento in cui questo qua non ci dorme veramente la notte, che è arrivato sesto e ha buttato il quarto posto nelle ultime 3-4 giornate,
l'unica cosa che gli ricordo.
Improvvisamente Allison sfuma perché Liverpool decide di tenersi Allison, Vlahovic, con cui aveva un rapporto, decide di non rinnovare, alza la cornetta e dice ma io che devo fare con questi? Ma capita anche a noi nella nostra vita essere frustrati di una situazione lavorativa, non personale. Alza la cornetta e dice ma che cazzo devo fare? Io già ho fatto un casotto qui a Torino, pensavo di averla in qualche modo scampata dopo la nazionale, di riprendere, e poi questi manco me prendono Allison, nonostante mi avessero detto che era quasi fatto. Giornalista fa 1+1, Allison era quasi fatto, Spalletti tradito. Ragazzi, ma quanto è...
Però c'è un però, Fabio, e il però è sempre sulla credibilità rapportata a quello che abbiamo sentito nelle ultime settimane, perché nelle ultime settimane abbiamo sentito dire che Chiellini era pronto a prendere il posto di Comolli, che Chiellini era schierato con Spalletti perché era Chiellini stesso che aveva portato Spalletti, eccetera, 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 due giorni fa, mica due anni fa, due giorni fa. Pedulla che cosa ti dice?
Rapporti freddi Chiellini-Spalletti.
Spalletti c'è
rimasto
male.
Non si è sentito protetto, questo. E anche lì,
come fate a fidarvi ancora? Cioè, ma non lo capite che non possono essere vere entrambe le cose? Non capite che per forza una delle due sta sparando cazzate, una delle due campane? Perché o Chiellini era lì pronto a prendere il posto di Comolli, o Chiellini era lì a farsi i cazzi suoi e a lasciare da solo Spalletti. Non possono essere vere entrambe. Non possono essere vere entrambe.
Ma certo, ma certo, ma certo. Ragazzi, andiamo in break per 3 minuti. Vedo che ci sono già tante persone. Solo su Twitch siamo in 330 circa. Però, amici, noi vogliamo superare le 100 sub oggi. Quindi noi andiamo in break per 3 minuti. Io spero che all'interno del nostro break qualcuno regali, non lo so, le 5 sub che servono per mandarci a scollinare la quota 100 di abbonamenti. D'accordo? Per YouTube, soliti discorsi, quindi attivate la campanella di notifiche, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, magari anche con dei punti hype, potete abbonarvi anche in quel modo lì. Saluto Virmone e Zebra, che recupero tra poco.
Ciao YouTube!
Tra 3 minuti torniamo su Twitch. A tra poco!